cari amici di Radio Radio, abbiamo il grande piacere di avere nuovamente con noi in questa intervista il ministro Antonio Di Pietro, presidente dell'Italia dei Valori e un carissimo amico che abbiamo avuto più volte con noi in trasmissione, quindi è un piacere sempre sentirlo. E in un momento in cui l'attualità politica, insomma, pone diversi temi, diversi argomenti, e quindi entrare subito nel merito delle domande che faccio al ministro, ringraziandolo per aver trovato in questo momento così pieno di impegni il tempo per stare un po' con noi. Ministro, i nostri ascoltatori hanno seguito in queste settimane le polemiche che ci sono state, insomma, tra lei e il ministro Mastella sulle questioni della giustizia. Ora, sull'indulto la gente la pensa come lei, devo dire, i fatti le hanno anche dato ragione, per l'aumento della microcriminalità e per l'amarezza che ha lasciato nelle forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza, e anche nella magistratura, perché è l'ennesima dimostrazione, come ho sentito da un'intervista a un magistrato, che in Italia non c'è la certezza della pena. Ma forse non tutti hanno capito bene cosa vi divide sulla riforma della giustizia e le ragioni della vostra astensione quando avete votato in Parlamento. Lei si fa sempre capire dalla gente perché parla la lingua della gente comune. Vuole spiegarci in estrema sintesi su cosa vi state scontrando?
Sì, bene, innanzitutto un caro saluto agli ascoltatori. Eccomi qua, è vero che sono molto impegnato, ma la prima cosa è dialogare con gli ascoltatori, i cittadini, anche per rendere conto di quello che stiamo facendo. È molto semplice, in materia di giustizia, nei 5 anni di opposizione il centrosinistra ha detto peste e corna contro il governo, contro la politica sulla giustizia del centrodestra, e ha detto che non andava bene tutta una serie di leggi ad personam, leggi vergogna che sono state fatte, sì. E ha detto che cambiava registro. Ecco, io sto aspettando che cambi il registro. Cosa vuol dire cambiare registro?
Non ci sono sufficienti segnali?
Fino adesso le uniche cose che sono state fatte è stato un indulto che non bisognava farlo, addirittura mettendosi d'accordo con quello del centrodestra.
Sì.
È stato fatto, approvata tutto sommato la riforma Castelli, che noi avevamo detto che l'avremmo abrogata. Invece ciò che bisogna fare è scrivere una serie di norme per abbreviare i tempi della giustizia e per rendere più certo più certa la verità processuale rispetto alla verità reale. Tante volte non si arriva a una soluzione di merito proprio perché tra codicilli e sotterfugi si riesce ad tenta di
viene
scappare.
Viene vanificato il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
Esatto, allora in quest'ottica io non ce l'ho con Mastella, ci mancherebbe altro, anzi lui almeno ha l'onestà intellettuale di dire ciò che pensa, di pensare e di fare ciò che dice.
No, ma che non sia uno scontro tra persone,
ecco,
è chiarissimo.
E ovviamente un confronto all'interno dell'Unione fra chi traccheggia, perché ha interesse a traccheggiare,
e chi vuole accelerare sulle riforme vere,
e chi invece vuole una giustizia che funzioni. Io voglio una giustizia che funzioni, e quindi sulla riforma dell'ordinamento giudiziario la penso come la pensava prima l'Unione, l'Ulivo diceva appunto che l'avrebbe abrogata, invece adesso l'ha approvata. Mi pare che il bianco è diventato
lei rimane
nero.
Sulla stella polare maestra, io, diciamo, su quella strada.
Personalmente io dico che ormai quello che fate è fatta, la legge è legge, certo. E va bene, speriamo che adesso però si comincia a operare per far funzionare la giustizia, che non è che c'ha bisogno di chissà quale riforma, ha bisogno di più soldi, più mezzi, più uomini, più strutture, più informatica, più magistrati, più ausiliari, e soprattutto ha bisogno di una riforma dei codici di procedura e sostanziali, di procedura penale, procedura civile, penale e civile, per rendere più snella, una bella depenalizzazione per i reati bagatellari e una certezza della pena quando si viene condannati.
Ministro, noi veniamo da una lunga storia di furbetti e furbacchioni, di mazzette e di infiltrazioni mafiose, soprattutto nel settore degli appalti, come le sai, della gestione del territorio. Ciò ha indotto i governi di centrosinistra ad adottare a suo tempo regole più rigorose. Nella vicenda della concessione delle autostrade, lei ha affermato che gli interessi delle lobby vanno contro quelli dei cittadini. Vuole spiegarci quali sono i diritti dei cittadini che lei sta difendendo?
Ma guarda, è molto semplice, lo spiego anche questo un po' in di pietrese.
In di pietrese è chiarissimo.
Quando accendi la luce, apri il gas, giri la manovella dell'acqua, prendi l'autostrada, ti arriva una bolletta a casa o paghi un pedaggio,
sì.
Ma chi l'ha deciso che quello è il giusto prezzo? Dove sta? Quando andate a comprare un chilo di mele, guardate in giro, dice non mi piace questo, vado da quell'altro, questo me lo metto a 1 euro, questo me lo metto a 2 euro, scelgo.
La possibilità di scelta.
Lì che scegli? Quando imbocchi in autostrada, arriva il casello, o mangi quella minestra o salti quella
minestra. Non esce dal casello.
Non esce dal casello, devi pagare. Allora io che cosa ho detto? Vorrei che il prezzo sia equo rispetto all'operazione complessiva.
I vantaggi di non averne.
E soprattutto che non ci sia, siccome il prezzo se lo fanno e se la cantano da soli, allora che non faccia un prezzo spropositato.
Direi che allora è chiarissimo quali allora, interessi lei sta difendendo.
L'intervento mio qual è? L'intervento mio è quello di dire: fammi vedere che prezzo applichi, nel senso fammi vedere quante macchine passano in questa strada, quali manutenzione fai, quanto ti costa ogni chilometro di autostrada
e
che
quanto
costruisci,
è il giusto guadagno di conseguenza.
E quindi quando guadagni, perché non è giusto che tu, che non hai concorrenza, ti fai il prezzo che vuoi come e te la gira tra le mani come ti pare.
Okay, chiarissimo, assolutamente. Ministro, io ho seguito con attenzione l'incontro nazionale di 4 giorni organizzato a Vasto dall'Italia dei Valori, al quale hanno partecipato, mi sembra, tutti i leader politici nazionali, e nel quale, oltre alla notevole partecipazione di pubblico, ho potuto vedere la gran voglia di fare dei vostri eletti, devo dire. L'Italia dei Valori mi ha dato l'impressione, Ministro, di voler raccogliere le bandiere di libertà, giustizia ed equità sociale che altri sembrano aver abbandonato per dedicarsi alla costruzione del loro sistema di potere. È solo una mia impressione o è veramente così?
Indubbiamente questa è l'intenzione con cui ci vogliamo muovere. Io sono una persona estremamente oggettiva nei limiti in cui riesco ad esserlo col mio fervore. L'Italia dei Valori oggi è presente in praticamente tutte le istituzioni, al governo, al livello di Parlamento europeo, Parlamento italiano, regioni, province, comuni, eccetera. È ovvio quindi che il nostro scopo qual è? Entrare nelle istituzioni per ottenere un ricambio generazionale della classe dirigente, perché non c'è niente da fare, se non cambi le facce non cambiano i metodi. Allora, da una parte quindi il nostro è un lavoro anche di trasformazione della classe politica, attraverso la scelta di soggetti della società civile che non vogliono stare a guardare ma si mettono direttamente in gioco, e questa è una cosa positiva. È ovvio che nel momento in cui andiamo dentro corriamo il rischio di infiltrati o di invasori, certo. Quindi questa è la preoccupazione maggiore che ho io, e può capitare ogni tanto, come mi capita, che ti fidi di qualcuno e poi ti tradisci.
Però poi può intervenire.
Ma per l'amor di Dio, io dico sempre, Gesù Cristo, che era un padre eterno, ogni 12 ne sbagliava uno. Io che sono un povero Cristo, se sbagli cercate di comprendermi,
più
perché
che
faccio il possibile nei limiti in cui ci sono le umane valutazioni.
Perfetto, grazie. Parliamo un attimo di cose che riguardano un po' più la nostra città Roma. Roma è impegnata in una grande attività di trasformazione urbana che tuttavia, se non è supportata da un'idonea rete di infrastrutture per la mobilità, anziché un'opportunità, rischia di diventare in realtà un problema, no? Prima del terribile incidente di martedì 17 avevamo già tante difficoltà, questo della metropolitana, a cui ora si è aggiunta l'urgenza. Lei pensa che i nuovi poteri straordinari dati dal governo al sindaco di Roma siano sufficienti o servirà qualcos'altro per Roma?
Beh, devo dire la verità che proprio per Roma questa finanziaria prevede una procedura speciale e direi quasi unica rispetto alle altre, anzi ci hanno rimproverato di aver pensato troppo a Roma, senza pensare che in realtà Roma è la capitale d'Italia ed è di tutti gli italiani, quindi Roma non è solo dei romani, non c'è italiano, non c'è attenzione nel mondo qual è quella di Roma. Detto questo, abbiamo previsto il finanziamento completo e anticipato per il completamento della metropolitana, e per anticipare la consegna di tutte le 21 stazioni. Abbiamo previsto il completamento con una, diciamo così, con delle complanari dalla 24-25 per entrare a Roma, perché anche lì c'è un imbuto tutte le mattine. E abbiamo previsto quindi il completamento di tutti gli interventi sul raccordo anulare. Una serie di interventi quindi importanti per Roma, oltre che dei fondi speciali per Roma Capitale che abbiamo rifinanziato. Quindi Roma è al centro dell'attenzione del governo, non perché vogliamo fare un favore a Roma, perché in Roma ci riconosciamo tutti quanti.
Questo ci fa molto piacere. Ministro, nei 10 anni in cui io ho avuto l'onore di dirigere l'ufficio concessioni edilizie del Comune di Roma, ho avuto conferma che solo la semplificazione amministrativa può salvarci dal sistema delle tangenti, perché la mentalità burocratica secondo me è il vero terreno di coltura del malaffare e della corruzione. Ma la semplificazione burocratica, che può tagliare le gambe alla corruzione e garantire ai cittadini la certezza del diritto, devono corrispondere a regole chiare e certezza delle pene per i trasgressori, senza eccezioni per nessuno, secondo me. So che lei la pensa così, ma è ciò che vogliono davvero i politici? Oppure una volta fatte le dichiarazioni di principio sono contenti che continui più o meno l'andazzo che tutti sappiamo? Insomma, Di Pietro, quanto pensa che ci sia veramente voglia di cambiare le cose?
Vede, a parole indubbiamente c'è la voglia, a volte anche nelle buone intenzioni. Il problema di fondo è sempre quello. Il sistema politico attuale, specialmente quello elettorale, è un meccanismo per cui chi si mette a fare politica, la prima cosa che deve pensare è quello di mantenere e rigenerare se stesso. Questo comporta la necessità di dover andare molto spesso a compromessi o ad accettare soluzioni che, diciamo così, ne compromettono l'operato. Quindi io che cosa farei? Interverrei sulla legge elettorale per fare in modo che siano i cittadini a scegliere i propri eletti, perché molto spesso quelli attuali sono semplicemente persone.
Decisione se, delle segreterie dei partiti.
A volte senza arte né parte. Chi ha visto quella trasmissione televisiva di cui c'erano alcuni parlamentari che non sapevano chi
non
era
Mandela. Sono cose fondamentali della nostra vita.
Che hanno detto che il Darfur, è un monostile di vita, tipo il dandy, il dandismo, il darfurismo. Sì. Ecco, rispetto a questa impreparazione culturale c'è necessità di una selezione della classe dirigente. Oggi non ce n'è se non attraverso il voto di scambio.
Questa è una delle nostre preoccupazioni, Ministro, non solo sua. Concludo con una domanda, diciamo, più leggera. Noi cerchiamo sempre di far conoscere ai nostri ascoltatori anche quella parte che i personaggi famosi condividono con la gente comune. E quindi le faccio una domanda che soddisfa sicuramente la curiosità di chi ci sta ascoltando. Antonio Di Pietro è uno sportivo? Tifa per qualche squadra? E se sì, per quale?
Allora, andiamo con ordine. Le domande sono due. Tifo e sono un tifoso e la cui squadra del cuore ha vinto tanto, ma quest'anno è perdente. Sono Juventino.
E è uno dei sofferenti di questo campionato di quest'anno.
Con l'aggiunta e con l'aggravante che sto dalla parte di chi ha punito la mia squadra del cuore. Quindi soffro ancora di più.
Ma questo fa onore a lei e ai juventini che la pensano così.
Soffro ancora di più, perché io, voglio dire, lo conosco e ho conosciuto la Juve delle grandi vittorie. La Juve dei grandi della Lazio non mi piace,
certo.
E poi anche perché non gli serve niente, perché sa essere grande senza bisogno.
Una grande squadra non ha bisogno di certe cose.
E quindi essere sportivo io lo sono sempre stato a metà, nel senso che mi è piaciuto sempre fare un po' di sport, tra sport più vari, ma sempre a fine di, diciamo così, di dilettante e di gioco. Vorrei tanto tornare indietro per fare più sport, ma ormai il tempo passa.
Beh, il tempo che passa non si può restare, però lei nelle sue idee, nelle cose che fa, rimane più giovane di tante persone che insomma fanno i giovanili senza esserlo realmente, quindi questo può essere un elemento di soddisfazione per lei, anche per le cose che sta facendo. Noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e speriamo di averla nuovamente nostro ospite appena ci saranno novità che speriamo importanti e di grande successo per la sua attività di ministro. Grazie
grazie a tutti gli ascoltatori.